stiamo procedendo per sommi capi nella lettura, nella comprensione dell'epistola di Paolo ai Romani. Oggi procederemo dal versetto numero 8 fino al versetto numero 17 del capitolo 1 e chiederei a Valentina di venire qui davanti e di leggere questo testo.
Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono, affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra di voi ci comportiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora mi sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come tra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà.
Grazie. Un breve schema di questi versetti che abbiamo letto insieme e nei primi tratti di questi versetti noi abbiamo il cuore dell'Apostolo, cerchiamo in qualche modo di entrare nella sua parte più intima, nella parte più interiore di questo apostolo. Paolo non era soltanto un uomo intelligente, un uomo che sapeva scrivere, che sapeva ragionare, un uomo che sapeva anche analizzare i testi della parola, sapeva leggere, sapeva scrivere, ma era anche un uomo dal cuore veramente pieno, dal cuore veramente caldo. Infatti qui, in questi versetti che abbiamo letto, vedremo alcuni tratti di questa sua personalità. Quindi nei primi versetti, dal versetto 8 fino al versetto numero 15, abbiamo questo aspetto. L'Apostolo, i suoi desideri, i suoi propositi, i suoi progetti, le sue preghiere, le sue devozioni, le sue abitudini, il suo modo di comportarsi, di rapportarsi con i fratelli e con le chiese, eccetera, eccetera. Ci sono diversi aspetti, in questo testo, nei primi versetti, dal versetto 8 al versetto numero 15. Poi il versetto numero 16 e il versetto numero 17, l'Apostolo preannuncia in poche parole il tema del suo scritto, il tema dell'Epistola, un tema molto semplice, potremmo, con una sola parola, racchiudere tutto quello che egli andrà più avanti a sviluppare, ad elaborare, ad articolare le dottrine della parola di Dio. E credo che questo termine che conosciamo molto bene è Vangelo. Ecco, questo è il tema della sua epistola, Evangelo, dal versetto 16 al versetto numero 17. E non ci soffermeremo su tutti i versetti e neanche su tutte le parole, perché questo richiederebbe un bel po' di tempo. Mi sono soffermato soltanto su un paio di triangoli e qualche altra considerazione. Quindi, come vedete, anche oggi abbiamo provveduto ai triangoli. Allora, l'Apostolo inizia questa seconda parte del capitolo 1, con un prima di tutto. In primo luogo, dice l'Apostolo. E quindi noi ci aspetteremo più tardi che l'Apostolo passi poi a un secondo luogo, o a un terzo luogo. E invece no, egli dice subito, immediatamente, prima di tutto, soprattutto, il testo dice, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è conosciuta in tutto il mondo. Allora credo che qui un primo elemento dell'Apostolo è la sua attività, della preghiera. È molto attivo nel pregare. E infatti in quasi tutte le epistole l'Apostolo, dopo la presentazione come Apostolo e come servo del Signore Gesù Cristo, egli scrive sempre due o tre formule, quella del ringraziamento e un'altra formula, quella della intercessione. Allora questo ci fa capire come l'Apostolo fosse veramente impegnato nella preghiera. Questo dovete immaginare per tutte le chiese, tutte le chiese che egli aveva fondato con i suoi collaboratori, con altri missionari nel primo, secondo viaggio missionario e in altre occasioni, quindi non soltanto per le chiese di Roma che non conosceva personalmente, ma voi dovete immaginare tutte le chiese da lui fondate. Allora qui viene alla mente la chiesa, per esempio, di Tessalonica, chiesa di Filippi, la chiesa, di altre chiese dove lui aveva fondato. E allora questo fa capire come l'Apostolo fosse veramente impegnato nella preghiera. Egli era impegnato nella preghiera. E infatti questo primo triangolo che abbiamo qui, abbiamo tre caratteristiche che l'Apostolo tratta nel suo ministero apostolico. Egli prega, ho usato proprio i termini che è usato qui, i Diodati nella Bibbia. Egli prega, intercede, ringrazia il Signore continuamente, incessantemente, senza pausa, in ogni circostanza e in ogni occasione. Allora qui vedete, noi in qualche modo entriamo proprio nel cuore dell'Apostolo Paolo. Egli è veramente impegnato nella preghiera, egli intercede, prega, formula anche dei voti di ringraziamento, di gratitudine al Signore per queste realtà, per queste chiese che sono lì a Roma e che lui non conosceva personalmente, ma che egli si sente di pregare. Poi è detto anche per tutti voi, nessuno escluso, tutti quanti sono inclusi in questa preghiera di intercessione. Egli ha già parlato nel versetto precedente quando dedica l'epistola a tutti. Egli dice dedico questo scritto a tutti voi, tutti quanti, inclusi anche i giudei e non giudei, inclusi anche i professionisti e non professionisti, letterati e non letterati, inclusi anche tutti gli altri che erano stati chiamati dal giudaesimo alla conversione a Cristo e altri che provenivano dal mondo greco-romano, dal mondo pagano. Ma egli dedica anche questa lettera a tutti coloro che non sono contenti della loro vita come viene condotta. Credi che a tutti quelli che non si sentono pienamente appagati e soddisfatti dalla religione di quel tempo. E gli dedica questa lettera, questa epistola, a tutti coloro che vogliono qualcosa di concreto, qualcosa di sostanzioso. A tutti coloro, per esempio, che non aderiscono per nessuna ragione alle cose vane della vita, ma che vogliono veramente una base molto seria nella loro esistenza. tutti coloro che vogliono essere sfidati. Ecco perché allora l'epistola è una sfida. Tutti coloro che non si accontentano di una religiosità superficiale e formale. Tutti coloro che veramente vogliono imparare, vogliono avere qualcosa di sostanzioso nella fede, diciamo, nella dottrina. Tutti coloro che non si accontentano delle pappardelle, per esempio, dal pulpito, delle cose superficiali o per altre vie o delle scorciatoie per giungere a delle soluzioni veramente concrete nella propria vita. Qui potremmo andare avanti, no? Tutti. Non soltanto i ragazzi, ma anche, diciamo, i nonni, non soltanto i nonni, ma anche le mamme, tutti coloro che sono impegnati nella vita di ogni giorno. E oggi noi andiamo incontro a delle persone che sono completamente sfiduciate, scontente, persone che sono vuote, persone che sono continuamente tentate dal suicidio oppure da altri tipi di soluzione. Allora, se rientri in questi tutti, questa epistola è un'epistola che non ti farà dormire la notte, perché ogni parola, ogni frase di questa lettera scritta dall'Apostolo Paolo, diciamo dal suo segretario, è una parola che sfida, è una tortura, è un punzione, è un qualcosa che ti tormenta nella coscienza, perché ti porta a vedere e rivedere la tua esistenza, la tua vita, la tua presunta giustizia davanti al Dio unico e vero e che è veramente santo e giusto. Nella notte tu non potrai dormire, perché una sola parola di questa epistola, letta, riletta, considerata e riconsiderata, non ti farà dormire, non ti darà pace fino a quando la tua vita non è abbandonata nelle mani di Cristo. E questo lo vediamo nella vita dell'Apostolo Paolo, nella vita di Saulo da Tarso. Poi ancora, ecco, non soltanto questa lettera è dedicata a tutti voi, l'Apostolo accompagna questo scritto con la preghiera. Prega e intercede e dice per tutti voi, non soltanto lo scritto, ma gli accompagna lo scritto con la sua preghiera perché questo scritto sia letto, sia meditato, sia studiato e sia applicato e vissuto nella vita di queste chiese romane. Allora credo che è una domanda, no? Può essere una domanda banale, per quale motivo allora questi apostoli hanno scritto, per quale motivo l'apostolo Paolo scrive, per quale motivo l'apostolo ci lascia una tradizione, quella orale è andata perduta, è andata, diciamo, un po' per le sue vie, ma abbiamo la tradizione scritta, la loro scrittura, perché noi possiamo leggere questi scritti, perché noi li possiamo comprendere, riprendere questo, diciamo, questi scritti. Il proverbio latino diceva che il verba volant, invece lo scritto rimane, l'apostolo è cosciente di questo. Quindi egli usa questo ministero come scrittore, non soltanto come predicatore, come missionario, come insegnante della parola, usa questo ministero perché questo scritto sia letto, riletto, tramandato nei secoli, fino ad arrivare a noi che siamo i figli di questi vecchi latini, i figli di questi italiani, i figli di questi romani che a quel tempo dominavano il mondo intero. Ma abbiamo un'altra caratteristica di questa vita di preghiera dell'Apostolo Paolo, che è un maestro di quanto alla sua attività di preghiera. È vero, forse si portava dietro un po' l'abitudine giudaica di pregare tre volte al giorno, ma egli dava poi una coloritura, una sostanza e una caratteristica cristiana a questa preghiera, perché aveva riscoperto che Gesù Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. La sua preghiera è fatta con il cuore. Difatti c'è una parolina, proprio una frase, quando dice al versetto numero 8, dice perché a Dio a cui io servo nel mio spirito. Interessante, questa è una frase molto, molto forte, molto delicata, ma anche una frase piuttosto diciamo, intima, che rivela una noticina personale. Qui si potrebbe anche tradurre, mi piace per esempio un'altra versione, che traduce dicendo che io servo il Signore con tutto me stesso, con tutto il mio cuore. Ecco, allora qui voi notate che abbiamo nel ministero dell'Apostolo Paolo un aspetto interiore e un aspetto esteriore. Quell'aspetto esteriore del ministero apostolico è la predicazione, è l'annuncio del Vangelo, è l'annuncio della parola di Dio, ben visibile a tutti, e poi c'è un ministero interiore, quello della preghiera. Non so se ci rendiamo conto della profondità e della intensità di questa vita, la vita di questo apostolo, perché se aveva davanti a sé tante chiese da lui fondate e tanti credenti che grazie al suo annuncio erano pervenuti alla conoscenza del Vangelo, voi immaginate quanti erano questi credenti, quanti erano queste chiese, quanto tempo gli dedicava, arcava, prendeva del tempo nella preghiera, per pregare. Non so se ci rendiamo conto, se questo per esempio è un primo elemento di un apostolo che è veramente commosso, è tutto preso, è tutto vibrante, no? Tutto il suo cuore vibra per questa vocazione e anche per la preghiera. Credo che qui possiamo anche delineare alcune caratteristiche di questa preghiera, una preghiera di intercessione, una preghiera di ringraziamento, di gratitudine e di lode al Signore perché delle persone sono venute a conoscenza del Vangelo e oggi sono in cammino nella fede, e poi anche una preghiera di adorazione, di venerazione e di profonda devozione al Signore. Ecco, perché questo sia il primo triangolo che possiamo, diciamo, sottolineare. Tanto è vero che questa intimità che l'Apostolo Paolo ci tiene a sottolineare, ecco, egli la caratterizza con una frase veramente molto molto rara nel Nuovo Testamento. Quando l'Apostolo dice che io servo il Signore, io prego, e che cosa usa qui? Usa un aggettivo. Dice mio Dio, eh? Usa qui, diciamo, un aggettivo. Proprio al versetto numero 8 dice, prima di tutto, soprattutto, innanzitutto, di sopra di ogni cosa, prima che io mi metta a elaborare, a sviluppare tutto quello che ho da scrivervi, ecco, allora io ci tengo a sottolineare questa prima cosa che è molto importante. Io rendo grazie, eucaristia, sta qui il termine, interessante, vi dice qualcosa questa parola? Ringraziamento, l'abbiamo appena fatto prima, no? Nel ringraziare e adorare il Signore per l'opera che Egli ha compiuto alla croce per noi, perché versando il suo sangue Egli ci ha riconquistati a Dio. E come abbiamo cantato, Egli ha pagato il prezzo a Dio perché ritornassimo a Lui, sua proprietà particolare, peculiare. Questo è molto importante. Allora Egli dice, io ringrazio Dio, Eucaristo, e dice mio Dio. È interessante questa particolarità, perché in tutto il Nuovo Testamento raramente è parlato in questi termini. L'Apostolo usa questo aggettivo possessivo, mio Dio. Allora questa è un'annotazione veramente molto bella, fredda, privata, intima, ma anche personale dell'Apostolo. Solo nei salmi noi abbiamo continuamente, quando i salmisti che pregano e che sono davanti a Dio a, diciamo, ad aprire tutto il loro cuore, tutto diciamo, il mondo interiore con le parole, noi abbiamo questa frase che continua più volte. Salmo 3, Salmo 5, Salmo 22, il classico Salmo. Salmo 22 è considerato messianico. Quando Davide dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora voi notate, diciamo, come qui l'Apostolo Paolo apre il suo cuore a queste chiese, diciamo, di Roma, a questi credenti, e permette a questi di leggere nel proprio cuore. Egli dunque usa questo aggettivo veramente personale. Sembra quasi che si lasciassero, volendo sottolineare questa espressione così rara nel Nuovo Testamento, mio Dio, ne voglia fare una questione strettamente personale con Dio. Era una questione personale quando il Saulo da Tarso se la prendeva con Cristo e se la prendeva con i cristiani, quelli della via, ora che non è più persecutore, ora che è stato conquistato dalla grazia di Dio, ne fa una questione strettamente personale tra lui e Dio, perché è chiamato a questo compito e a questa vocazione. Egli dunque ha risolto prima di tutto il suo problema di natura personale tra lui e Dio. Sì, perché l'uomo peccatore, l'uomo empio, ha aperto davanti a Dio una questione personale. E Dio nei suoi confronti ha aperto un fascicolo, una inchiesta. E il risultato di questa inchiesta, del tutto personale, tra Dio giudice e l'uomo peccatore, è che l'uomo peccatore è condannato. Ed è sotto l'ira di Dio, 24 ore su 24. E questo problema è personale, non è un problema soltanto collettivo, non è un problema di tutta una umanità peccatrice, è un problema del tutto personale. E se per oggi tu vuoi chiamare Dio, questo Dio giudice, lo vuoi chiamare mio Dio, il mio Salvatore, il mio Liberatore, allora devi passare prima di tutto da questa risoluzione personale, tra te e Dio. L'Apostolo questo l'aveva capito, l'Apostolo, diciamo, il Saulo da Tarso questo l'aveva capito, e ora che ha risolto il suo problema personale con Dio, ora lo può chiamare mio Dio. Nel momento in cui apri la tua vita, apri il tuo cuore all'amore della verità, al Signore, al Gesù Cristo, Signore e Salvatore, il tuo problema personale con Lui è immediatamente risolto, ipso facto. E puoi veramente esprimerti nella preghiera, nella lode, nella testimonianza, questo Dio che era accigliato ed era severo ed era giudice, mi trattava come tale, né nel passato, ora io lo posso chiamare mio Dio di natura personale. Perché la fede non è ereditaria, la fede non passa da padre a figlio. E più avanti l'Apostolo lo vedrà quando parlerà di Abramo, che non tutti i suoi figli hanno ricevuto da lui l'eredità spirituale. Hanno ricevuto un'eredità etnica, un'eredità di carne e sangue, ma non quella della fede. La fede non si passa tra padre e figlio, tra fratello e sorelle, tra cugino e tra cognati, no. Non ci sono, diciamo, nipoti di Dio, ci sono solo figli di Dio, che hanno ricevuto da Dio la grazia di essere tale. Allora ecco, vedete, qui abbiamo questo primo triangolo, un uomo di preghiera, l'Apostolo, non soltanto un uomo di insegnamento e quindi teologo, missionario e predicatore del Vangelo, un viaggiatore che viaggiava per tutte le strade dell'impero romano, ma anche un uomo di preghiera che prendeva il suo tempo nel pregare. E si sta pregando intensamente perché il suo scritto abbia delle conseguenze, dei buoni risultati e del frutto alla gloria di Dio. Egli prega dunque con il suo spirito, con tutto il suo essere, con tutto il suo cuore, tutto vibra davanti a Dio nel diffondersi, nell'effondersi nella preghiera. C'è un'antica illustrazione, per esempio, nel periodo, in tempo romano, durante il periodo delle persecuzioni, dove c'è una illustrazione che c'è un cristiano che prega, questa illustrazione, e poi c'è più avanti un pagano che prega, si vede la differenza, dove c'è il cuore e dove c'è semplicemente la formalità. Un ministero interiore è un ministero esteriore. Credo che ognuno di noi possa identificarsi allora in questo. Poi abbiamo la seconda illustrazione, il secondo triangolo. Cosa dice qui l'Apostolo? Qual è il suo grande desiderio? Qual è la sua grande passione? Stamattina poc'anzi, ecco, Eliseo ci parlava del sogno. Qual è il suo grande sogno? Il grande progetto che l'Apostolo Paolo sta accarezzando, che l'Apostolo Paolo sta nutrendo, che l'Apostolo Paolo sta mettendo insieme, no? Sta componendo, sta facendo, sta disegnando, sta facendo questo progetto da anni, quello di andare alle chiese di Roma, di andare a Roma. Allora qui ci sono tre verbi che desidero sottolineare e che li ho trascritti così come li leggiamo. Due verbi, venire, poi secondo verbo, cosa dice? Vede, vedervi, e questi sono nei versetti 10 e 11. Secondo verbo è comunicarvi. Allora se noi facciamo, diciamo, un piccolo salto all'indietro, noi abbiamo tutte e tre le coniugazioni. Comunicare, vedere, venire. Diciamo all'indietro, ecco. Venire, vedere, comunicare. Ecco qui allora il grande desiderio dell'Apostolo. E credo che qui abbiamo ancora un altro ammaestramento dell'Apostolo. Egli vuole andare verso queste chiese, vuole vedere questi fratelli, egli vuole comunicare. Sono tre verbi che noi possiamo, diciamo, quest'oggi assumere come motto della settimana. Venire, vedere, comunicare. Ecco come interpretava l'Apostolo Paolo la vita comunitaria. Ecco come l'Apostolo Paolo interpretava, diciamo, la comunione fraterna. Come interpretava la Chiesa locale, come egli interpretava e come egli progettava, come egli, diciamo, impostava e come egli viveva anche laddove fondava delle chiese. Vuole dire venire, andare, essere presente. Due volte ripetuto il verbo venire, questi versetti. Venire, andare, andare verso, andare nel. E questo comporta dunque una certa, diciamo, andare verso l'altro ed essere presente. Non so, quando noi dobbiamo venire qui nella sala dove si raduna la chiesa, diciamo qui in Cinisello, dove noi siamo qui costituiti come chiesa, se abbiamo questo impulso ad andare. Io vado. O se invece c'è qualcos'altro che ci frena, che ci blocca, che non ci fa sentire questo desiderio, questo vivo desiderio, dice un'altra versione. Qui si è detto ho grandemente, diciamo, desiderato, questo grande desiderio di andare, questo grande desiderio di vedere i fratelli, questo grande desiderio di non andare a mani vuote, ma di comunicare. Non so se riusciamo a concepire, no? Come era vissuto a quel tempo, come l'Apostolo Paolo, laddove fondava delle chiese, come interpretava e come capiva e come viveva, diciamo, l'essere chiesa. Allora, ricordiamo questi tre versi. Qui ho messo allora questa parolina, questa frase, triangolo vincente. Perché triangolo vincente? L'andare, venire, vedere e comunicare, partecipare, vivere insieme, fatto di donare l'uno all'altro, perché l'uno è dono dell'altro, l'altro è dono dell'uno, e tutti insieme siamo il dono di Dio, e tutti insieme costituiamo il dono che Dio ha fatto alla società, che Dio ha fatto, diciamo, alla città di Cinisello, una società rinnovata, una società cristiana, una società, diciamo, della nuova vita, in una società dove è caratterizzata dal dominio del peccato sotto l'ira di Dio. Allora prendiamo questa settimana questi tre verbi, venire, vedere, comunicare. Se l'Apostolo avesse scritto in latino avrebbe detto le parole di Giulio Cesare. Veni, vidi, vici. Invece qui abbiamo tre parole di un altro Giulio Cesare, di un altro conquistatore, uno che stava conquistando l'impero romano a spese dell'impero romano. Mi sembra strano una cosa del genere. L'Apostolo, che dove andava, diceva proprio queste parole. Vedi, vidi, dici. la potenza del Vangelo, e dove va si rende conto, vede, si rende tutto quanto, e poi immediatamente dà la soluzione giusta, il messaggio dell'Evangelo. Ed era questa anche la rete tutta ecclesiale che l'apostolo portava. Tant'è vero che quando leggiamo le altre epistole, cosa dice l'apostolo ai credenti, diciamo, mi pare di Colosse? Dice: quando avete letto questa lettera, fate in modo che questa lettera passi alla chiesa di Gerapoli, e anche loro possono leggere quelle che ho scritto a voi, e loro poi, e voi che, ecco. Questo è in questo modo che l'apostolo Paolo organizzava le chiese, quelle chiese che lui fondava. E dicevo prima, un triangolo vincente. Perché un triangolo vincente? Perché è un triangolo dove si vive il vero Evangelo, il Vangelo di Dio, e che combatte, per esempio, la solitudine. Una solitudine che è imposta dal peccato, perché è il peccato che domina le coscienze. Dove arriva il peccato arriva il distacco, arriva la separazione, arriva la divisione, la disgregazione, le famiglie che sono, diciamo, che sono coppie che sono scoppiate, diciamo, ecco. È un triangolo vincente contro, diciamo, il secondo, diciamo, triangolo. Un'altra considerazione, ecco, e poi mi avvio alla conclusione, è che l'apostolo per tre volte ripete la parola Evangelo. Difatti l'ha detto al versetto numero 1, dove Paolo dice di essere apostolo appartato per l'Evangelo di Dio. La seconda volta, il versetto numero 9, Evangelo, io servo nel mio spirito, servo con tutto il mio essere, con tutto il mio cuore, mediante l'Evangelo di suo figlio. E poi, l'ultima volta, è ripetuto al versetto numero 16, quando qui annuncia il tema della sua lettera. Quindi tre volte l'apostolo ripete la parola Evangelo. È quasi un po' scoppiato di sana pianta dal greco, diciamo, all'italiano, è un Evangelion, che vuol dire appunto Evangelo. Nella prima volta l'apostolo sottolinea che questo Evangelo proviene da chi? Da Dio. Trova la sua origine in Dio e appartiene a Dio. La seconda volta parla del contenuto, un contenuto centrale di questo Evangelo, che si tratta del Figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo, sintetizzato poi con altre due parole, morte, la morte del Figlio di Dio e la resurrezione. La terza volta è parlato sempre dell'Evangelo come natura del Vangelo. Qual è la natura di questo Evangelo? E l'apostolo risponde e dice che questo Evangelo è la potenza di Dio che salva. Quindi allora vedete che anche qui noi abbiamo un triangolo che voi potete immaginare, no, disegnare nella vostra mente. Tre volte ripetuto l'Evangelo, poi c'è l'altra forma, quella, diciamo, che io sono chiamato a evangelizzare, non mi vergogno di evangelizzare, ecco. E tutte e tre le volte l'apostolo sottolinea: questo Evangelo non è un qualcosa che si è inventato lui, non è un qualcosa che, diciamo, proviene da un gruppo di persone, da religiose, o autorità religiose, ma un Evangelo che viene direttamente da Dio, un Evangelo che appartiene a Dio e che è stato rivolto all'apostolo Paolo, che non si è costituito da solo apostolo e missionario, ma che è stato costituito, chiamato a questa vocazione. Poi il contenuto, il messaggio di questo Evangelo, che riguarda il Signore Gesù Cristo, l'unico del Figlio di Dio, nel quale Evangelo Gesù Cristo è dichiarato Figlio di Dio e anche Messia, e poi la terza volta la natura di questo Evangelo. La natura di questo Evangelo è la potenza di Dio. Ma cosa significa Evangelo? Sembra una domanda piuttosto banale, no? Cioè, cosa vuol dire letteralmente Evangelo? Ecco, l'etimologia di questa? La buona novella, il lieto annuncio, la buona notizia che Dio fa sapere, diciamo, a tutti gli uomini. Questo è il significato proprio etimologico della parola Evangelo. E questa parola faceva parte anche del vocabolario tecnico del culto imperiale, perché questa parola non è che se la sono inventati gli apostoli, non è che l'apostolo Paolo si è inventata questa parola, era già esistente e che entrava a far parte del culto imperiale. Ecco, anche, diciamo, l'imperatore aveva il suo Evangelo, la bella, la felice notizia, la buona novella, ecco, il lieto annuncio. Anche perché l'imperatore era considerato Dio in terra. Io avevo, diciamo così, un po' sbirciato da alcuni scritti, proprio di una iscrizione che è stata diciamo trovata, ecco, nell'attuale Turchia, dove è parlato dell'imperatore Augusto. Ed è interessante notare, perché questa iscrizione risulta al 10 al, diciamo, avanti Cristo, come è considerato l'imperatore Augusto. E qui noi abbiamo la presenza della parola Evangelo. Ecco, io ve la leggo tutto per capire dove e come era, diciamo, ambientato il Vangelo che l'apostolo Paolo sta annunciando. Dice: la provvidenza, la quale ha ordinato tutta la nostra vita, mostrando attenzione e favore, ha ordinato la perfettissima consumazione della vita umana, donandole Augusto, riempiendolo di valore per compiere l'opera di un benefattore fra gli uomini e inviando per mezzo di lui un salvatore per noi e per coloro che verranno dopo di noi, per porre fine alla guerra, per creare ovunque ordine. Il giorno di nascita del Dio Augusto fu l'inizio del mondo dei buoni annunci, cioè dei Vangeli, che sono giunti agli uomini per mezzo di lui. Ecco, questo per dire come, diciamo, a quel tempo il culto imperiale faceva anche uso della parola, diciamo, Evangelo. Perché? Perché l'imperatore era considerato e godeva dei titoli che venivano attribuiti a Dio. Prima di tutto, Signore. Il secondo titolo era Soter, cioè Salvatore, e il terzo titolo era Epifane, che vuol dire la manifestazione di Dio in terra. Ecco, questo è giusto per creare un po' il contesto di quel tempo. E qui l'apostolo Paolo sta predicando l'Evangelo contro altri Evangeli. Un Evangelo che è considerato, dice qui l'apostolo Paolo, la potenza di Dio che salva e che muta, che cambia. E sapete qual è la parola che l'apostolo Paolo usa in greco qui per potenza? Dynamis. Da cui deriva dinamite. Questo è il termine che usa l'apostolo Paolo. L'energia, la potenza. La forza di Dio che quando esplode in tutta la sua forza persuasiva, la sua forza che rinnova, è come una dinamite che esplode. Fu quello scienziato Nobel, no, che costruì per la prima volta la cosiddetta dinamite, che era una esplosione, ecco, diciamo, un esplosivo, che quando esplodeva faceva grandi danni e veramente era una cosa, diciamo, micidiale quando questi candelotti venivano buttati e venivano. Ecco, questa è la potenza dell'Evangelo, è la dinamite di Dio, E dove agisce questa potenza di Dio? Nella più grande potenza del mondo allora conosciuta. E qual era questa grande potenza? Era Roma. Era Roma. La potenza di Dio che agisce nella cosiddetta potenza romana. E qui l'Apostolo Paolo, ecco, ha vissuto in prima persona, ecco, la potenza di Dio. Lui che si considerava forte, lui che si considerava per natura orgoglioso, lui che si considerava l'uomo che ha ragione, che sa del fatto suo, lui che aveva capito più di tutti quanti gli altri, più del suo professore Gamaliele, che con il cristianesimo non è possibile nessuna conciliazione, non è possibile nessuna sintesi, non è possibile nessun accordo. Perché questo cristianesimo che è venuto dopo deve essere distrutto per riaffermare ciò che è venuto prima. Lui era convinto, lui che era, diciamo, fondato, lui che era intelligente, lui che aveva studiato, lui che aveva tutta questa sua preparazione intellettuale, diciamo, della tradizione dei padri, lui credeva di essere nel giusto e nel vero e combatteva con grande zelo contro il Cristo. Contro, diciamo, la parola di Dio, contro l'Evangelo, contro il messia che i cristiani annunciavano e che predicavano. E che stando con i testi alla mano, c'è impossibile che un uomo finito, appeso ad un legno, possa essere un eletto di Dio. A maggior ragione se poi lo si considera un messia, finito in croce, che possa essere, diciamo, risuscitato da Dio. È assurdo, è impossibile, è uno scandalo. E quando mi incontro con i filosofi, con gli intellettuali greci, loro mi rimpacciano che questo è una pazzia, è una follia. Ma che razza di Evangelo è questo? Un uomo morto, che è finito lì, e si è risuscitato, dov'è il suo corpo? Il corpo che voi dite, dice, sto immaginando un po' il dialogo, perché voi cristiani dite che è stato risuscitato e che ora è glorificato. Era convinto del fatto suo, era una potenza nell'ambito del giudaismo, l'abbiamo visto un'altra volta. Ma quando egli si scontra con un'altra potenza, che non è la potenza dell'imperatore di Roma, ma è la potenza di un imperatore al di sopra di tutti gli imperatori, al di sopra di tutto l'universo, che è Gesù Cristo il Signore, il vero Re. E che solo in lui si concentrano questi tre titoli, perché lui è il legittimo a possedere ed avere questi tre titoli. Signore, Soter Salvatore, Epifania di Dio manifestato in carne, l'apparizione di Dio tra gli uomini, tra, diciamo, nella umanità. Allora credo che questo Paolo l'ha vissuto in prima persona, lui che si credeva potente, lui che si credeva in alto, lui che si credeva il vincitore con tutta la sua, diciamo, preparazione e filosofia nel contattare gli altri. Ma che non seppe resistere alla sapienza di Stefano quando egli, a cominciare da tutte le scritture, egli diceva che Gesù Cristo è il Signore e il Re. E che il vecchio va rimosso perché il nuovo si deve affermare. Paolo invece diceva no, il nuovo che è arrivato deve essere eliminato per riaffermare il vecchio. Chi dei due ha ragione? Ha ragione Cristo. Perché Dio gli ha buttato un candelotto di dinamita nella sua vita, nel suo cuore che è esploso e Paolo è caduto umiliato, mortificato, conquistato da questo Evangelo. Perché è così che il Signore usa, questo è il suo progetto, questo è quello che il Signore, diciamo, porta avanti. Egli non distrugge, ma se annichila, se, diciamo, umilia, se mortifica, è perché per fare di Saulo una nuova creatura, una nuova persona, una potenza che viene distrutta, una potenza persuasiva, una potenza, diciamo, fondata sulle argomentazioni che egli fa, come scrive la Chiesa di Corinto, ma che poi crolla davanti a quel Cristo glorificato che lo chiama a salvezza e a ravvedimento. Quel Cristo glorificato che viene visto da Stefano quando sta morendo e quando viene, diciamo, lapidato, quello stesso Cristo che appare in tutto il suo splendore e in tutta la sua gloria a quel persecutore che sta perseguitando la Chiesa. vedo che questa è una potenza che distrugge, una potenza che è quella, diciamo, di Paolo, e che è conquistato dalla sua grazia, e che alla conversione si accompagna, unitamente alla conversione si accompagna la vocazione che egli è chiamato ad essere apostolo.